Cos'è la gratitudine? È un sentimento speciale, raro, intimo. Il vocabolario Treccani ne dà questa definizione. Sentimento e disposizione d'animo che comporta affetto verso chi ci ha fatto del bene, ricordo del beneficio ricevuto e desiderio di poterlo ricambiare. Poi spiega che è sinonimo di riconoscenza, ma può indicare un sentimento più intimo e cordiale. Io aggiungerei che è un sentimento che quando lo si prova poi non svanisce, ma di solito è tenace. Ma quante volte nella vita riusciamo ad essere davvero grati a qualcuno? L'ho chiesto a Liliana Segre in occasione dell'assegnazione del Premio Gratitudine 2024, che le è stato dato dalla Fondazione Ospedale di Alba Ebrà. E proprio nell'auditorium dell'ospedale abbiamo fatto questa intervista, che potete ascoltare qui, facendo con la senatrice a vita un lungo viaggio nella sua memoria. Sono Mario Calabresi. Questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Altre Storie.
Ciao, sono Francesca Milano. Scusa se interrompo il tuo ascolto. Volevo dirti che ogni mattina puoi ascoltare Coffee News, il podcast di Cora News in cui in ogni puntata approfondiamo una notizia che può aiutarci a capire meglio l'attualità. Puoi ascoltarlo ora sulle principali piattaforme audio gratuite. Coffee News è promosso da Allianz.
Buonasera a tutti. Il tema di cui parleremo, mi sembra il tema giusto da affrontare con la senatrice qui questa sera, è appunto il tema della gratitudine. Un tema su cui mi piacerebbe che la senatrice ci raccontasse i momenti in cui lei ha provato gratitudine nella sua vita.
Quando uno ha visto quello che ho visto io, all'età che avevo io sono stata arrestata per la colpa di essere nata, avevo appena compiuto 13 anni. I 14 li ho compiuti ad Auschwitz. E il primo giorno della liberazione, che è stato il primo maggio del 45, mancavano ancora 3-4 mesi a che io ne compissi 15, quindi ero una ragazzina e non sapevo nulla da tempo di quello che succedeva in Europa, perché quando uno è stato prigioniero in un lager nazista non aveva certo la possibilità di sentire una radio, non aveva certo la possibilità di leggere un giornale, e mi trovavo a quel tempo nel nord della Germania, dopo aver fatto a piedi la Marcia della Morte, chiamata Marcia della Morte perché quasi tutti sono morti, a piedi da Auschwitz al nord della Germania. Mi trovavo in un sottocampo, in un piccolo campo dove non si veniva più gasati e bruciati, però si moriva per le malattie, si moriva perché eravamo degli scheletri, si moriva perché non c'era più speranza. Invece, improvvisamente, senza averne notizie prima, solo aver visto un nervosismo che era sempre stato tenuto nascosto, celato, dei nostri carcerieri, che negli ultimi giorni portavano via carte, portavano via dai loro uffici tutto quello che era trasportabile, e noi di nuovo sulla strada, obbligati a lasciare quell'ultimo campo dove eravamo, di nuovo sulla strada, andando sempre più a nord. Ma di colpo abbiamo visto le nostre guardie, peraltro ferocissime fino a un secondo prima, buttar via le divise, mettersi in borghese e soprattutto avere paura di noi. Beh, devo dire, è stato un momento nella mia vita unico, anche se io sono così vecchia, un momento unico perché ho misurato in quel momento in me la differenza che c'era tra me e il mio assassino, perché io Fino a quel minuto avevo sperato e sognato la vendetta. Ma in quel momento in cui avrei potuto fisicamente vendicarmi, perché l'ultimo comandante del campo, ferocissimo, si era messo in borghese e aveva buttato ai miei piedi, non perché fossero i miei piedi, ma perché io stranamente passavo di lì in quel momento, la sua pistola. E la tentazione, mai ripetuta poi nella mia lunga vita, che ho avuto di prendere quella pistola e di sparargli, è stata violentissima, è stata come un'ondata che ti viene sopra e che credi di annegare. Ma io ho pensato che non avrei mai potuto fare una cosa simile. Lui si è rivestito, è scappato e io ero viva. Quel giorno lì è un giorno speciale nella mia vita, è un giorno che non è solo festeggiare il fatto che stranamente io fossi ancora in vita, ma festeggiare il giorno in cui la mia coscienza mi ha fatto capire che io ero e sono diversa.
Chi sono i primi liberatori che incontri?
Gli americani. Noi siamo sulla strada, questa teoria di donne scheletro, libere, ma non sappiamo dove andare, non sappiamo dove siamo, perché io nella geografia allora non sapevo, sapevo che avevo fatto la marcia della morte che era durata mesi, ma non sapevo esattamente dove fossi. E abbiamo visto arrivare questi carri armati americani che non avevo mai visto, con soldati che si sporgevano, che avevano combattuto fino a giorno prima, qualche giorno prima, e che buttavano su di noi, e non sapevano neanche chi fossimo ancora, buttavano sui tedeschi che scappavano, buttavano su tutti quelli che incontravano, sigarette, cioccolato. E io raccolsi come prima cosa che mangiai dopo un anno e mezzo più di semidigiuno una albicocca secca. Io ho visto in questi soldati americani un'allegria che non ho poi mai più visto in realtà. Questi soldati che avevano vinto, che erano allegri, contenti, che erano molto generosi, erano generosissimi con tutti quelli che incontravano, anche senza sapere chi fossero questi incontrati, e che poi nei giorni seguenti, con una enorme capacità di mezzi, di tecnologia, mettevano ospedali da campo, che non avevano niente a che fare con questa meraviglia, ma erano molto importanti. E ricostruivano i ponti con dei ponti che mettevano giù in poche ore dal ponte distrutto, e soprattutto incontravano tutti quelli che avevano bisogno di aiuto. E io fui, per esempio, ricoverata un paio di giorni in un ospedale da campo e curata per la prima volta con la penicillina per un ascesso enorme che avevo sotto la spalla sinistra. Ma tutto fatto con una, posso dire, una cosa da... Dopo io, che sono una fanatica del cinema, ho visto tutti i film americani, anche quelli con le cattiverie, anche quelli con le stragi, anche, ma io ho conosciuto quelli che liberavano, quelli che non importa chi fossero i liberati, davano. Questi io li ho conosciuti, li ho visti e non me li sono mai dimenticati.
Ed è verso di loro che hai gratitudine.
Ma sono i primi di quel momento di cui ho provato una grande gratitudine, ma poi sono gli altri.
Ed è per questo che ogni primo maggio porti la tua famiglia?
No, più che portarli sono loro che vengono come sempre. Io venga portata, magari quello è diverso. Però ho avuto la fortuna di avere questa bellissima famiglia di tre figli e tre nipoti. Non mi fanno una bambina neanche a morire, peccato, però sono contenta lo stesso. e loro vengono, diciamo la verità che non è che vengono solo quel giorno, sono una specie di albergo aperto la mia casa, ma quel giorno lì, altro giorno abbiamo festeggiato.
C'è una donna verso cui hai grande gratitudine e anche la tua famiglia ha avuto gratitudine, ed è una donna che ti capita di andare a trovare a Mondovì. Ci racconti questa storia?
Ma mia nonna era di Torino e quando aveva i suoi due figli piccoli, 7-8 anni, mio padre e mio zio, ha avuto una fortuna che non sapeva allora di aver avuto, che ha avuto questa cameriera molto semplice, aveva fatto la Susanna la seconda elementare e aveva 16 anni quando è diventata cameriera di mia nonna. Ma essendo tutte e due piemontesi, avevano un legame particolare immediatamente, perché solo loro due parlavano un italiano piemontese che tutti gli altri della famiglia erano esclusi, che potevano essere poi delle cose anche molto semplici, ricette di cucina, come si teneva una pianta sul balcone. Questa donna è stata eccezionale. Lei ha visto crescere mio padre e mio zio. E quando io sono nata ho visto sempre questa Susanna, che era già vecchiotta, in casa come una cuoca eccezionale. L'intimità con mia nonna era diventata un duetto continuo fin dalla mattina alla sera, chiacchieravano tantissimo, anche troppo devo dire per come mi ricordo, ma era sempre che parlavano fra loro, si intendevano. E quando venne la campagna razziale, fra le varie interessanti notizie che fanno parte di tutta la serie di leggi fatte contro le proibizioni per gli ebrei, a momento la Susanna era una cattolica fervente e la famiglia era una famiglia ebraica, sia pure atea come era la mia, ma ebraica. E il fatto di vivere a Milano aveva fatto sì che la Susanna già da tanti anni aveva una cartolina che aveva regalato alla nonna, in cui c'era la Madonnina del Duomo di Milano, Madonnina d'oro, in cui c'era scritto sotto, io l'ho avuto per anni davanti, la più bella figlia di Sion. Quindi era la più bella figlia di Sion, però era la Madonna della Susanna data alla nonna, era una cosa perfetta fra le due. Hai capito? Era un legame massimo, ecco. E la nonna tutte le volte faceva vedere a tutti, vedi Milano, la più bella figlia di Sion è la Madonnina di Milano, perché è la verità che era figlia di Sion. Quando le leggi razziali proibiscono agli ebrei di tenere la cameriera, la Susanna era in casa da 30 anni circa. Ed era impossibile pensare di vivere senza la Susanna, né la Susanna avrebbe mai saputo vivere senza la famiglia Segre, era la sua famiglia. E allora per qualche giorno la Susanna andò da una parente e poi capì che c'era una scappatoia per tornare. La scappatoia che la cominciò a mettere lei, la Susanna, in pericolo, perché era una cosa falsa che aveva fatto. Non ha più messo il grembiule ed è venuta come ospite. Il suo gesto allora ci sembrò carino, ma non avevamo ancora capito di essere sull'orlo del burrone quello. E quindi, che brava la Susanna, ha cambiato la sua situazione, che non era quella di oggi, per cui un datore di lavoro è obbligato a certe cose nei confronti di una cameriera o di una badante, mentre allora diciamo che era un po' al buon cuore della famiglia e che ci fossero delle grandi. Però la sua situazione da cameriera a ospite la cambiava decisamente. Lei fu un ospite, per modo di dire, fu quella di tutte le amicizie, di tutti i parenti, di tutti i conoscenti, quella che fu vicino alla nostra famiglia, alla mia famiglia sterminata per la colpa d'essere nati, più straordinaria di tutti. Perché lei capì fino in fondo, nella sua ignoranza e nella sua mancanza di cultura, capì fino in fondo che cosa stava succedendo. E il suo parlare piemontese con la nonna cambiò l'argomento dalla cucina e dai fiori alla tragedia che la famiglia che lei amava, dove era stata più di 30 anni, stava vivendo. E fu vicina fino all'ultimo. Fu eroica, fu straordinaria, perché a un certo punto, quando io e mio papà avevamo già tentato invano di andare in Svizzera, e i nonni spero che non lo sapessero, comunque noi eravamo già prigionieri, nel maggio del 44, per una spiata, i miei nonni, lui all'ultimo stadio del Parkinson, sono in un ospedale, per cui saranno molti che sanno che cos'è la malattia del Parkinson e che cosa potesse essere nel 1944. Portarono via i due nonni da casa e lei li accompagnò fino al camion dove i fascisti e i nazisti stavano facendo questa razzia degli ebrei rimasti, e per un caso strano, non fu caricata anche lei, perché pur di non lasciare la nonna, stava abbracciata la nonna fino in ultimo. Rimase nella casa dove noi avevamo scelto una vita da sfollati per i bombardamenti su Milano, e fu talmente incredibile che stette a aspettare che qualcuno tornasse. Lei non è stata pagata per quegli anni, non ha consumato neanche quelle povere cose che la nonna, 4 marmellate, 3 scatole di fagioli che la nonna aveva messo da parte, le ha lasciate andare male tutte queste cose, e ha aspettato. Ha aspettato finché qualcuno di noi è tornato. Lei ha salvato le fotografie, che sono un bene inestimabile, perché allora non c'era quell'orrendo oggetto che tutti adopriamo, per cui si fotografa anche questo bicchiere se ci va di vedere quant'acqua c'è dentro, ma le fotografie delle famiglie erano la storia delle famiglie, che io non avrei avuto. E poi tenne anche le catenine di mia nonna, le cose di valore che lei avrebbe potuto vendere per sopravvivere, e me le consegnò. E quando io tornai, come potevo essere io al mio ritorno, ero orribile. Ero una ragazza selvaggia, ero una ragazza maleducata, non ero quella signorina bene che era uscita da quella casa. Lei mi accettò così come ero, e non tutti lo fecero, neanche i miei parenti più stretti, perché ero una delusione vivente, io ero un orrore. E lei mi accettò, mi volle bene, pianse con me, fu fantastica. Rimase ancora parecchi anni in casa di mio zio, che si era salvato, e della zia, vivevo anch'io, e lei sognava che io andassi via dalla casa degli zii, ma ero minorenne, non lo potevo fare, e creassimo un appartamentino, io e lei, a ricordare. Fece dire le messe per i miei nonni tutta la sua vita, e a un certo punto si ritirò a Mondovì, dove aveva una casa di una modestia che, quando io andavo a trovare, la sgridavo tutte le volte, perché non era il caso di stare così, ma lei era fatta di niente, e io le portavo. Sono andata per anni, perché non me la potevo mai dimenticare Susanna, troppo importante nella mia vita, e portavo quello che pensavo che potesse andare bene per lei, una vestaglia, le pantofole, dei dolci. Tornavo via e tutti i regali che lei aveva avuto dalla nonna, l'anellino, la medaglietta, la cose di valore, voleva che le avessi io. E quando morì, e io e mio zio andammo alla messa, al suo funerale a Mondovì, in incognito, eravamo 3, 4, non mi ricordo se c'era uno dei miei figli, ma non credo, io e i miei zii, ci mettemmo sul fondo della chiesa. Lei nella sua modestia enorme si era pagata prima la messa grande con 3 sacerdoti che officiavano, coi paramenti. La tomba che c'è al cimitero di Mondovì di marmo, tra quelle più belle che ci sono in questo piccolo cimitero. E senza sapere questo sacerdote che la famiglia Segre fosse là in fondo, disse: questa donna ha vissuto nella famiglia Segre, per la quale ha detto le messe tutta la sua vita finché è morta. Ed è stata una cosa eccezionale. Dobbiamo ricordare anche noi quella famiglia, perché è come se ricordassimo la famiglia della Susanna.
In questo racconto la gratitudine si sente in pieno verso questa donna. E si vede in tutti e due i casi che la gratitudine verso quel soldato che regala un'albicocca e che regalava a tutti quelli che incontrava, e quella di questa donna, c'è un tema, c'è la gratuità. Cioè la gratitudine è gratitudine se è senza un ritorno.
Beh, sono pochi quelli verso i quali tu provi una gratitudine personale, cioè non perché quello ha fatto quella cosa meravigliosa, sì, siamo tutti grati. Siamo grati anche a Michelangelo, dobbiamo essere grati anche a Dante. Ma la gratitudine è quella delle piccole cose. Quella lì nella vita capita poche volte. Quando sono stata espulsa dalla scuola, facevo la seconda elementare e non ho potuto fare la terza. Andavo alla scuola pubblica vicino a casa. Quella volta le scuole erano bambine e maschi, cioè non erano miste. E quelle bambine con le quali io avevo giocato, giocavo sempre. Io ero una figlia unica, ma estremamente socievole, come poi sono stata tutta la vita e sono anche adesso. Ed ero amica delle bambine della classe. Solo 3 su 25, adesso non mi ricordo esattamente, rimasero mie amiche. Sono morte prima di me, perché io sono ancora qua, ma ci siamo frequentate tutta la vita. Le altre non mi salutavano più, ma io loro non avevo fatto niente. Non ero stata rispettosa. Una bambina qualsiasi, non ero né brava né cattiva, erano qualunque. E queste 3 sono le famiglie di queste 3, perché le bambine non potevano scegliere per com'era l'educazione di allora, le famiglie di queste 3 hanno tenuto le porte aperte. E io a queste 3 famiglie sono stata grata tutta la vita, perché l'ho capita la differenza allora tra la porta chiusa e la porta aperta. C'è una grande differenza quando tu apri la porta e quando la chiudi per qualcuno. E poi ci sono stati altri che hanno rischiato la vita per noi. Amici, ma neanche così stretti, che nel momento in cui ci si deve nascondere, perché sennò ti prendono e ti arrestano e ti deportano, io personalmente ho avuto la fortuna, e non l'ho mai dimenticata, di amici e anche meno amici, solo conoscenti, che in un momento di pericolo estremo, perché chi nascondeva un ebreo, allora non è che gli dicevano cattivo non farlo più, se no, oppure ti davano una multa. No, ti arrestavano e ti deportavano. Quindi chi nascondeva un ebreo allora faceva una cosa molto importante. E io mi ricordo una famiglia che erano semplicemente dei fornitori della ditta di tessuti che avevamo allora, che senza chiedere niente, appena dopo l'8 settembre, venne a prendermi. E io che non volevo lasciare la mia casa assolutamente, né andare con questo signore che conoscevo appena, fui obbligata da mio papà e fui nascosta in casa di questo signor Pozzi, di cui ancora ci sono 2 figlie. Mi nascose, ma non era un amico, era un fornitore. La sua coscienza fu tale che disse: io una bambina della stessa età non posso lasciare la sua in pericolo. Mi portò in moto, mi ricordo che andammo dove lui era sfollato e fui a lungo. Dopodiché fui nascosta in un'altra casa, quella di amici di mio papà, a Legnano, a Castellanza. Era una grande casa, una casa in cui c'era tutto durante la guerra. Questi avevano delle possibilità, che conoscevano un contadino, portava loro da mangiare tutto. E quando io e mio papà, aiutati da loro, purtroppo invano, tentammo la fuga in Svizzera, fummo respinti, io da un mese e mezzo stavo nascosta in casa di questi, per cui avevo mangiato. Affrontai la prigionia in un primo tempo come una che aveva mangiato, e non era per tutti così, perché quelli che scappavano si nascondevano in una cima di montagna, magari succhiavano delle radici e poco altro, e quindi furono già arrestati in una condizione criticissima, mentre io avevo avuto la fortuna che questi amici mi avevano nutrito, accolta. E anche questi sono indimenticabili, perché hanno rischiato la vita.
E ti hanno salvato la vita, anche nel senso che ti hanno dato la possibilità di sopravvivere.
Non è proprio così, perché la prigionia poi è stata talmente lunga.
Certo.
Ma l'inizio è stato sicuramente molto fortunato, per quello che avevo mangiato a casa loro. Io queste persone, sono così vecchia, ma mi ricordo le case, mi ricordo le camere dove ero nascosta, mi ricordo i gesti nei miei confronti, mi ricordo come ero disperata io di essere da loro, perché io volevo stare a casa mia, non ci potevo stare. Ed era solo l'inizio, perché poi la casa non l'ho trovata più.
È bello però che oggi ricordi ancora tutte queste persone disinteressate.
Ma sono meravigliosi, sono come che in un prato secco ci sono dei fiori che sono rimasti. È così. Sono piccoli eroi che non sanno neanche di essere stati eroi, ma sono stati.
Sei grata verso la tua vita?
Ma è una domanda un po' filosofica che mi stai facendo, eh?
Sfuggiamo alla cronaca, andiamo sulle cose più filosofiche.
Ma se mi devo dare un voto, questo è strano, perché è un discorso che ho fatto ieri sera col mio nipote più giovane, che ha 20 anni, Filippo, figlio di mia figlia, e io gli ho detto, risposta alla tua domanda che mi hai fatto, io gli ho detto, sai, alla fine della vita mia, se sono contenta, scontenta, grata, non grata, eccetera, io a seconda dei periodi della mia vita mi sono data un voto. Beh, io attualmente mi do 3, però mi sono data anche 8 e 9 nel passato.
Perché 3?
Perché credo di aver sbagliato così tante cose che mi sembra che sia giusto prendere 3.
Secondo me è un voto sbagliato. E no, penso che pensino tutti che sia un voto sbagliato.
No, beh, sono io che mi devo dare un voto, eh? Così è lui che deve decidere di se stesso.
E perché? Che cosa avresti fatto di diverso?
Ho fatto tantissime cose sbagliate e ne ho fatte anche tante di giuste, per cui c'è un momento della vita in cui ero soddisfatta di me, contenta, e mi sono data un bel voto. Secondo le fasi della vita, io credo che ognuno di noi sia così. Perché tu da quando sei nato adesso non ti dai dei voti diversi?
Sì.
E allora vedi.
Però se io oggi guardo la vita di Liliana Segre, più passa il tempo e più mi verrebbe da dire che il voto si alza. Non perché passa il tempo, ma per l'esempio e anche per la capacità di leggere in un certo senso i cambiamenti del mondo, e anche di non dire le stesse cose sempre, ma di capire anche che il mondo cambia e di dare delle risposte che sono delle risposte attuali. Per esempio, il fatto, mi permetto, di come, perché è sempre facile reagire quando le cose vanno bene. Uno diventa senatrice a vita e allora è un bel momento.
Infatti
un bel momento,
sgrido sempre Mattarella e ogni volta che lo vedo, è la colpa sua.
Però poi ci sono anche i momenti di difficoltà, perché quando uno racconta le cose può trovare, e ci sono stati i giorni in cui hai denunciato e hai scoperto anche gli odiatori. Però di fronte a questi
hai dato delle risposte, degli insegnamenti, come dire, non dobbiamo tollerare gli odiatori. Io gli odiatori decido che li denuncio. Perché? Perché non bisogna rassegnarsi al fatto che ci sia chi fa discorsi d'odio. E allora questo è notevole, perché la gran parte delle persone si nascondono, non hanno il coraggio di farlo, si tirano indietro. Invece questo è un modo di dire al paese, all'opinione pubblica, non bisogna cedere e piegarsi a chi invece fa dell'aggressività un manifesto.
Credi che servano le mie querele?
Sì.
Non lo so.
Secondo me sì. Seminano. Io sono convinto di questo.
Io non credevo di essere vittima di tanto odio. Non credevo. Perché se mi hanno mandato via da scuola quando avevo detto...
Però io penso questo, che l'odio fa molto più rumore. Se però noi andiamo a vedere la dimensione, il numero delle persone rispetto a quelli che invece hanno gratitudine nei tuoi confronti, sono una parte infinitesimale.
Però devo dire che quell'odio fa molto male, molto male. Perché se allora fai la somma di tutto l'antisemitismo, di tutto l'odio, di tutte le dimostrazioni, di tutto quello che c'è, ti dai 3.
Ma no, non sei tu che devi dare 3 a quel pezzo della società italiana, non a Liliana. Faccio un'ultima domanda. Siccome una cosa che mi ha sempre colpito è quello che hai detto poco fa, neanche 2 minuti bisogna sprecare, questo fatto di tenersi vivi. Ho rivisto, una volta ho fatto un'intervista a Salman Rushdie, e Rushdie aveva come motto della sua vita, da quando aveva avuto la fatwa, la condanna a morte da parte dell'Ayatollah Khomeini, aveva come motto della sua vita una frase che dice un marinaio che ha la tubercolosi su una nave, un marinaio di Conrad, che gli dicono: ma perché ti sei imbarcato anche se sei malato? Perché dice: perché fino all'istante in cui morirò voglio essere vivo. Che mi sembra una frase fantastica.
È vero.
E allora, come si fa a invecchiare bene? Cosa si deve fare? Così bene.
Bisogna essere amati.
Bisogna essere amati. Grazie, grazie a Liliana Segre.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Altre storie, un podcast di Mario Calabresi prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli. Supervisione suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio Mattia Liciotti. Editing di Francesca Bruzzese. Producer Matteo Scelsa. Fonico di studio Luca Possi.
Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's gonna be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.